State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Riprendiamo la nostra conversazione con l'attore Mimmo Mangione, che nella puntata precedente della sua intervista ha detto che il passato fa parte della vita e che ogni cosa passata è un capitolo chiuso per poi riaprirne un altro, e che la vita è un rinnovarsi, un rinascere, e che la nostalgia mette tristezze, e che bisogna sempre affrontare il presente senza pensare al passato. Ascoltiamo ora un altro capitolo della sua vita. A proposito del nuovo capitolo, una volta arrivato in Australia nel 1982, cosa hai fatto? L'inglese non lo sapevi, immagino.
No, assolutamente. Parlavo con i titoli delle canzoni dei Beatles, perché conoscevo solo quelli. È strano, perché è stata una cosa che mi ha sempre colpito, il fatto che sono arrivato in Australia e nemmeno un anno dopo già avevo delle conversazioni in inglese con tutti. Lavoravo all'Antichenza Council, parlavo in inglese, scrivevo in inglese. Cosa è successo? Niente, ho avuto la fortuna di entrare in un corso a tempo pieno all'università, alla Trobe University, dove ho conosciuto tantissimi meravigliosi accademici, tra quali Giovanni Castaniga, che ci ha lasciati purtroppo, Piero Genovesi, il professor Colin McCormick, e sono entrato in un ambiente molto molto bello. Ho fatto un corso a tempo pieno di inglese per 3 mesi e alla fine dell'anno dopo, subito dopo che era nato mio figlio, alla fine dell'83, già io sostenevo dialoghi in inglese un po' con tutti e leggevo già in inglese, per cui mi sono meravigliato anch'io. Però ripeto, sono cresciuto ascoltando i Beatles, i Pink Floyd, i Rolling Stones, Jimi Hendrix e un po' tutta la grande scena musicale inglese, e quindi ero abituato ad ascoltare l'inglese. Quindi da lì, quando l'orecchio è abituato, ecco, al suono di una lingua, imparare la lingua è molto più facile, capisci? È difficile imparare una lingua di cui non conosci il suono. E il suono di una lingua è come il suono di uno strumento, per cui devi accordare le tue orecchie allo strumento. Così ho fatto io.
Ma una volta arrivato non sapevi l'inglese, hai mai lavorato in fabbrica, non lo so, come tanti altri?
Sì, ho iniziato a lavorare in fabbrica. Infatti la mia prima comunicazione con i compagni di lavoro è stata molto semplice, perché in quell'epoca ho trovato che i supervisor, i miei capigruppo, erano quasi tutti italiani. C'era qualche macedone, qualche greco, ma per la maggioranza erano italiani e ti parlavano in italiano, ti spiegavano il lavoro che dovevi fare in italiano, quindi non ero molto preoccupato per questo fatto. Un po' come gli italiani che sono arrivati qui negli anni 50 e 60 e subito avevano i loro negozi dove comprare roba italiana e appartenevano a una famiglia di italiani, al lavoro avevano un gruppo di amici, erano tutti italiani, non c'era il problema. Però la mia curiosità era così grande, così quando sono stato messo al corso ho studiato così tanto che l'ho imparato quasi subito. Ma sì, sono stato fortunato, hai ragione, perché la mia prima comunicazione con i compagni del lavoro è stata nella mia lingua, cioè l'italiano.
Ma sei stato mai discriminato?
Tante, tantissime volte, specialmente quando ho lavorato professionalmente. È stato il periodo più brutto della mia vita, mentre io lavoravo, perché io lavoravo come consulente architettonico, lavoravo nei grandi progetti, e io ero al telefono che parlavo con un architetto, parlavo con un direttore di imprese, parlavo di contratti di milioni e milioni di dollari, e alle mie spalle i miei colleghi ridevano per come pronunciavo le parole, e ripetevano scherzando, ridendo. Questo l'ho sopportato per 7-8 anni nell'ultimo momento della mia carriera professionale, e poi mi sono deciso a lasciare il lavoro professionale e dopo mi sono messo a lavorare di nuovo in fabbrica. Infatti io sono passato da da un ruolo altamente professionale, lavorando in ufficio con un team di altre 15-20 persone, facendo presentazione di nuova tecnologia ad architetti, interior designer, eccetera, eccetera. Sono passato da quello a lavorare a caricare e scaricare camion, però era molto più dignitoso perché lì caricare e scaricare i camion nessuno ti prendeva in giro. C'era qualche cretino ogni tanto che tirava la battutina, ma eravamo tutti sulla stessa barca, quindi non ci si prendeva, non c'era discriminazione. Ma nel campo professionale sì, ed era il campo dove non me l'aspettavo questo essere trattato e discriminato. Un campo professionale, tu immagini di lavorare con persone altamente intelligenti, sensibili, eccetera, eccetera. Invece non era vero, era il peggiore posto dove ho lavorato io.
Mimmo, poi, le tue mani hanno lavorato, e le mani, come le rughe, possono raccontare la storia della nostra vita. Cosa dicono le tue mani?
Ma le mie mani dicono che sono state molto versatili, perché hanno avuto la capacità, la caparbietà di creare cose. Infatti anche teatralmente io ho usato le mie mani, perché io sono anche scenografo e sono costumista, oltre che disegnatore delle luci, eccetera, eccetera. Quindi io nel teatro mi sento più un artigiano, perché uso le mie mani, uso tutto il materiale che c'è a mia disposizione per creare uno spettacolo. Il materiale è raccolto dalle mie mani, che sono coordinate dal mio cervello, ma le mie mani hanno moltissime storie da raccontare, tantissime storie da raccontare. E sai, 62 anni di vita, più di 50 trascorsi in teatro, c'è tanto da dire, c'è tanto da raccontare, ed è questa la mia vita. Infatti io pensavo, prima di parlare con te, un fatto molto interessante. Tu gli attori non gli devi dire di insegnarti a recitare, tu con un attore ci devi sedere accanto e sentire che racconta, che parla della sua vita. Da quello puoi imparare l'arte della recitazione, ascoltando un attore che racconta le sue storie direttamente, non dai libri a Stanislavski, Jutta Hagen, Yachenko, tutti l'Acto Studio, tutte queste cose qua. No, io mi ricordo che le cose che ho imparato dal teatro e che le mie mani hanno imparato dal teatro era guardando le mani di Vittorio Gassman quando veniva intervistato in TV, e guardando le mani di Luigi Proietti, grande Gigi che abbiamo perso a novembre, guardando le sue mani, le mani che raccontano, e le mani danno più forza, danno più espressione alle parole che escono dalla bocca.
Possiamo dire che la vita è un po' come un teatro o no?
Sì, ma non è un copione scritto, non esiste il fato. È un grandissimo palcoscenico dove ognuno di noi è stato chiamato a recitare la sua parte, ma la nostra parte, il nostro ruolo, non è stato scritto, non ci sono delle parole. Noi, infatti, guarda, la differenza che c'è quando si parla della nascita del teatro in Grecia, la differenza che c'è tra la tragedia e la commedia: la tragedia era guidata dal fatto che il fato, che era questa grande magia creata dagli dèi attraverso il fato dei personaggi, il destino dei personaggi, lo creavano loro. I personaggi erano l'uomo era un burattino che gli dèi manovravano al loro piacimento. E quando è arrivato Aristofane con la commedia, lui ha detto: non è vero, l'uomo si crea il suo futuro, la sua vita, attraverso i suoi atti, le sue parole, quello che dici. Quindi noi ogni giorno creiamo la nostra commedia della vita. Ed è quello. Goldoni stava fermo, seduto davanti al suo barbiere, con i suoi occhialetti verdi, che io sono andato a vedere a casa sua a Venezia, con quegli occhialetti verdi rotondi, me lo sono immaginato un miliardo di volte, seduto lì davanti al barbiere, e guardava la lite tra la gente, tra i gondolieri di Chioggia, eccetera, eccetera, e poi li metteva sulla scena. Ma la vita lui non se la inventava, la prendeva dalla vita, perché la sua grande maestra è stata la vita, capisci?
Tu sei sempre in movimento, sia in teatro che al lavoro, ma hai fatto mai i conti con la solitudine?
Sì, sempre. Il conto con la solitudine per un attore nasce nel momento in cui si spengono le luci, nel momento in cui non si ode più l'ultimo applauso. E lì scende con il sipario, scende sugli occhi di un attore una grandissima solitudine. è il sentirsi soli, è quello che ha ucciso Gassman, purtroppo, il sentirsi soli. Ma non è una solitudine che artificiale, è una solitudine vera, perché ti chiudi in te stesso a vivere all'ombra e nell'eco dei personaggi che hai appena vissuto sulla scena. E a un certo punto non sai in quale personaggio riconoscerti e dove sei tu, dove sei andato a finire. C'è una commedia straordinaria di Pirandello che io consiglio a tutti di leggere, a chi vuole fare teatro. È l'ultimo brano della commedia, quello recitato da Donata. Donata è una vecchia, una grande attrice di teatro macabra che ispirava Pirandello, che racconta proprio, dice proprio questo: nei tanti personaggi che ho recitato non so più in quale riconoscermi. È lì che ti prende la solitudine, ma la solitudine è con te stesso, è quella solitudine che cerca di mettere a posto le cose, è dove cerchi di bilanciare la tua vita, l'anima, il cuore, i pensieri, i sentimenti, eccetera eccetera. Poi l'indomani rinasci, hai di nuovo la forza e l'adrenalina per salire sul palcoscenico, ma il momento più brutto è il momento in cui si spengono le luci e si spegne l'ultimo applauso e il pubblico va via. Quello è un momento molto, ma molto triste.
Che poi può far cadere nella depressione, come è successo a Gassman.
Sì, indubbiamente sì, ma gli attori in genere, vedi un po' Gigi Proietti che ci ha lasciato un bellissimo ricordo, hanno questa grande forza di volontà di rimbalzare, ribaltarsi di nuovo sul palcoscenico. Gassman l'aveva persa, ma forse a Gassman ci sono stati altri problemi, secondo me, che lo hanno portato a quel punto, e non solo la depressione, secondo me c'erano problemi ancora molto più profondi.
Ma quali sono le più forti emozioni che ti sono capitate nella vita?
Nella vita è quando sono nati i miei bambini. E come tutti i papà, quando ti dicono per la prima volta, quando siamo andati a fare lo scanning per la prima volta per Alexander, mio figlio che adesso ha 37 anni, quando il dottore ha detto: ah, si vede pure il cosino, è un maschietto, e lì è stata una grandissima gioia. Perché? Semplicemente perché nella mia famiglia non c'erano i maschietti ancora, tutti i miei cugini sono tutte ragazze, sono tutte donne, e quindi mio figlio è stato il primo a trasmettere il nome dei Mangione. Infatti adesso che lui è papà ha trasmesso il suo nome al suo figliolo, quindi noi abbiamo tre generazioni del mio nome già qui. Mio papà sarebbe stato molto orgoglioso di questo. E quella è una cosa che mi emoziona moltissimo.
E che tipo di viaggio è stato il tuo percorso di vita e qual è il bilancio ad oggi?
Ma il mio percorso di vita, come tutti gli altri, è stato difficile. Ci sono stati i momenti belli, i momenti meno belli, i momenti in cui abbiamo lavorato, perché ho lavorato sempre quando sei in una famiglia, quando hai una moglie, lavori sempre in partnership, si è in due a lavorare insieme. Ci sono dei momenti in cui ti vuoi arrendere, ma l'altro vuole tirare avanti, allora non ti puoi arrendere, bisogna andare avanti insieme, bisogna tirare avanti insieme. E quindi sì, la vita è una grande maestra, quindi la vita ti insegna. Io ho preso la vita come l'università, ecco, l'università che non ho mai fatto. Qualcuno quando mi sente parlare dice: ma che tipo di laurea c'hai? C'hai un master? No, io ho preso un diploma di geometra per far contento mio padre, non dovevo neanche fare quello. Ma com'è che fai? Sono un autodidatta, perché ho imparato le mie lezioni mi sono state date dalla vita, e quindi sì, per me è stato molto importante, e non la cambierai per nessun altro la mia vita, perché quella che ho avuto, io non rimpiango assolutamente nulla di quello che ho fatto. Sono cose che avrei forse dovuto fare con un po' con un senso di maturità, ma il problema quando sei nelle arti, quando sei un attore in particolare, è un problema che ci rimane bambini. Quindi mi sono sempre sentito dire dagli altri: ah, grow up, ma io non voglio crescere, io voglio rimanere come sono, perché se cresco so che muore la mia fantasia, e la mia fantasia non la posso far morire, e quella è la cosa più importante, capisci? Thank you.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.